tempo di avvento, un tempo di grazia che sta per scoccare in questo fine settimana, sabato sera e domenica. E all'inizio di questo tempo così prezioso per le nostre vite, la Chiesa ci mette subito sotto gli occhi un testo evangelico che nel suo contesto più ampio ci parla della fine del mondo e questa fine del mondo attraverso l'annuncio della fine del Tempio di Gerusalemme. Il discorso di Gesù prende le mosse da alcuni che, pur avendo ascoltato di lì a poco la raccomandazione del Maestro a guardarsi da una religiosità apparente priva di interiorità, costoro rimangono estasiati per le pietre preziose, i doni votivi del Tempio, ma ricevono subito dal Signore la tremenda profezia della sua distruzione. Alla richiesta poi di questi circa il tempo della distruzione, Gesù avvia quello che chiamiamo un discorso escatologico, poiché la fine di Gerusalemme annunciata diventa un po' come un'anticipazione della fine del mondo, senza però che si riesca a distinguere nettamente questa da quella. Il messaggio che però c'è dentro è tuttavia semplice. Non importa se la fine del mondo è vicina o è lontana nel tempo. Quel che importa è che occorre essere sempre pronti per la venuta del Signore. Il suo ritorno è certo. Quello che importa è capire cosa significhi, versetti finali del Vangelo, vegliare in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. In ogni epoca c'è sempre stato chi si sente investito da un sacro furore per annunciare l'imminenza della fine del mondo, offrendo poi addirittura puntuali coordinate spazio-temporali secondo gli eventi catastrofici, naturali o umani di turno che circondano l'umanità. Insomma, c'è sempre un Nostradamus di turno. Anche il nostro tempo offre sufficienti stravolgimenti che possono indurre più di qualcuno a dire che siamo vicini alla fine, ma in realtà per noi cristiani, noi siamo sempre vicini alla fine. Ecco allora quei versetti di Gesù: quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Si tratta proprio di un rapporto diverso che noi cristiani stabiliamo con la realtà che ci circonda. Eppure Gesù profetizza sul fatto che una parte dell'umanità vedrà crescere la sua ansia e la sua paura di vivere a causa di questi molteplici disastri che si abbatteranno sul pianeta. Gli uomini, dice Gesù, moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Il suo obiettivo però, se ce lo dice, non è quello di far crescere l'angoscia tra gli uomini, quanto piuttosto di farci concentrare su ciò che è essenziale, su ciò che dona alla nostra vita più fiducia e speranza. Insomma, se per alcuni questi stessi sconvolgimenti diventano fonte di ansia e paura, per i cristiani sono solo il segno della vicinanza di Dio, della realizzazione della sua promessa di liberazione dal male. Il punto capitale dell'istruzione di Gesù, affinché non si venga inghiottiti da questa crescente spirale di paura, ma si possa restare sereni, speranzosi davanti a quel che accade, è concentrato nei versetti 34-36, i versetti finali. Gesù si raccomanda, attenzione, di stare attenti a noi stessi. Cioè ci si aspetterebbe di sentire Gesù, di leggere quel fatto, di leggere quel cataclisma in quel modo, invece Gesù dice state attenti voi stessi, il che vuol dire prima di tutto l'attenzione del discepolo sia rivolta non verso gli eventi esterni, ma verso il suo cuore. Il nostro cuore è la prima realtà di cui occuparci, poiché è continuamente minacciato da dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita che l'appesantiscono, dice il Vangelo. Nella grande desertificazione spirituale odierna rischiamo infatti di vedere il male agire sempre fuori da noi, mentre Gesù invita i suoi a occuparsi di se stessi. Nessuno è indenne dall'azione del male. Se infatti non si coltiva questa attenzione verso se stessi, quel giorno ci piomberà all'improvviso, dice il testo del Vangelo. Quel giorno, questa espressione, si riferisce alla seconda venuta, che si può intendere sia come la sua venuta gloriosa per il giudizio finale sull'umanità, ma anche alla sua venuta alla nostra morte personale. Ecco allora che il discepolo impara a vivere un'attesa serena di fronte alle incipienti catastrofi umane e naturali. Chi non si occupa invece di quanto avviene nel proprio cuore e si lascia trascinare dalle preoccupazioni del mondo e lo appesantisce, vivrà un'attesa diametralmente opposta, dominata dalla paura di quanto deve accadere. Se quel giorno, come dice il testo, si riferisce al ritorno certo del Signore, un dato di fede confermato in lungo e largo dal Nuovo Testamento, allora questa certezza sarà liberazione e salvezza per i credenti, un giudizio severo e senza riguardi per altri, tanto che Luca, in un altro, in questo passo di oggi, invita, proprio concludendo, a pregare per trovare la forza di comparire davanti al Figlio dell'Uomo, espressione che proprio lascia pensare a un dover attraversare una prova, a dover attraversare delle tribolazioni dove noi sentiremo la nostra debolezza e avremo solo in Dio la forza per superare queste prove. E il giudizio invece che si abbatterà sugli altri avverrà proprio sulla base della posizione che si assume nel presente, nell'oggi, nei confronti di Gesù. Proprio come dice in un altro passo Luca, capitolo 9, versetto 26, chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il Figlio dell'Uomo quando ritornerà nella sua gloria. Cioè il giudizio di condanna sarà solo per tutti quelli che hanno rifiutato il re della verità e dell'amore, che è il Figlio dell'Uomo, come abbiamo visto domenica scorsa nella solennità di Cristo Re. E questo perché ne provano vergogna, perché si è preferita la via dell'egoismo, perché si è amata di più la via della violenza e del successo cercato a qualunque costo. Allora, alla luce di quello che stiamo dicendo, ne consegue che ogni istante della nostra vita è preziosissimo, ed ecco allora il tempo di avvento che viene a scuoterci per svegliarci e farci capire quanto è prezioso il tempo che abbiamo, perché è pieno di infinite possibilità per prendere posizione nei confronti del Signore e ritrovare la strada da Lui percorsa, l'unica strada che Lui ha percorsa, che è quella dell'amore. Una conversione allora da riprendere in questo tempo di avvento a partire dalla preghiera, senza della quale non si può avere la forza per compiere quello che ci proponiamo. E allora vegliate in ogni momento pregando, questo imperativo del Signore diventa alla lunga proprio il modus vivendi, il modo di vivere propriamente cristiano. Buon tempo di avvento a tutti.